10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Contatto.
Vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire.
Abraham, conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
del mio popolo padre sarai.
Abraham, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele, con te io camminerò. Quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai.
Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham,
conta pure la sabbia del mare. Padre sarai.
Abraham, io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il figlio. Nato da terra bruciata, non puoi volerlo, Signore.
Abraham,
il cielo, le stelle, Abraham.
Abraham,
conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
il mio popolo padre sarai.
Tra il mio cuore t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te.
Abraham, conta pure la sabbia del mare.
Abraham,
il mio popolo padre sarai.
Abraham, oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole.
Thank you.
Buongiorno amati fratelli, vi abbracciamo, Dio vi benedica tutti. Benvenuti alla diretta di oggi a Radio Blast. E buongiorno fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Come stai oggi?
Bene, benissimo.
Sì.
E tu che mi racconti?
Io ti racconto quello che ho sentito stamattina, che Gesù ci ha dato messaggi importanti su come essere discepoli, come crescere, essere leader per Gesù e non accontentarci con un cristianesimo passivo.
Sì, ma guarda qua, siamo qua a predicare a tutti quanti di essere cristiani attivi, ma attenzione a non cascare nella fossa dell'asino,
sì.
Perché il diavolo ci tenta tutti, eh?
Sì.
Farci diventare laodiceani, sardiani, sai, Apocalisse capitolo 3 parla dei cristiani sardiani e laodiceani.
Che Dio ci protegga.
Attenzione, perché cosa dice Corinti capitolo 10? Chi pensa di stare diritto e stia attento a non cadere.
È vero. Aspetta, prima Corinzi 10.
Guarda, sto ammazzando una mosca. La mosca si è posata qui sul microfono. E se sentite qualche colpo, ragazzi, sto dando botte a una mosca sul mio trasmettitore, microfono qua. No, devo informare che pensano che magari non mi funziona il microfono. Funziona.
Okay.
Allora, hai trovato Corinzi 10, non so se primo o secondo.
12, Corinzi. Primo Corinzi 10.
Primo Corinzi 10, 12, trovata, brava.
Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Amen. Questi siamo noi, hai detto. Anche noi se crediamo che stiamo in piedi, che siamo i cristiani modello, i cristiani perfetti. E guarda, attenzione, che possiamo cadere.
Capito,
in qualunque momento.
Chi era più saggio? Io o Salomone?
Salomone.
Salomone. Eppure è andato a finire che si è sposato 1000 donne. Ti immagini 1000 Debore?
No. No.
Ho le mani piene con una scandinava. Immagina 1000. Poi, poveracci in Danimarca, rimangono con 1000 di meno. No, mica giusto, no? Scusa, uno prende 1000 mogli, se gli altri cosa fa? Se tutti prendono 1000 mogli, gli altri fanno gli eunuchi, i monaci di clausura, ma stiamo scherzando. Signor Salomone, non andiamo bene qua. Quindi lui era, tu dici che lui è più intelligente di me?
Sì, credo. Eppure di sì,
vedi,
scusa,
cascata...
non voglio offenderti, però.
No, è così, è più saggio lui. Perché ha detto Dio nella profezia, fatti dare una saggezza che nessuno dopo di te l'avrà mai. Da parte di Gesù, ovviamente, no? Mille Dio. E allora questo qua, intelligente com'era, ci sposa 1000 mogli. Ma stiamo scherzando? Come mille? Ti serve la motoretta per andare solamente a visitarle? Se si mette tutto in fila, caro mio, ci vuole 1 chilometro. Non so.
Allora, se non
quindi,
è...
Quindi, cosa voglio dire con questo? È andata a finire ad orare nei templi, ha costruito templi per far contenta le mogli, no? E quindi stiamo attenti che noi siamo qua a predicare e casciamo qualche fossa.
Sì, domanda.
Cosa domandi?
Se non è la saggezza che ti mantiene sul cammino dritto e angosto, sul cammino della fede, allora cosa ti mantiene se non la saggezza?
La saggezza è uno dei doni dello Spirito. Sono nove doni dello Spirito, primo Corinzi 12, va bene, ma tutti i nove doni messi insieme non sono sufficienti. Capito? Manca la cosa che in primo Corinzi 12, 9 doni, non c'è scritto.
E qual è?
E deve andare all'ultima scrittura di primo Corinzi 12 e quella ti dà un'indicazione. C'è una freccia, una segnaletica.
12.
Sai, la Bibbia c'ha segnaletica? Prima ti dà 9 doni, però tutte e 9 non sono sufficienti. Perché tu vedi in Matteo 7, 21, 23, c'è gente che dice io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, io ho cacciato i demoni mentre dormivo, io profetizzavo mentre ero in dormiveglia, io camminavo sull'acqua, io qua, io là, e Gesù dice io non vi conosco. Ma come, ti conosciamo noi a te? No, ma sono io che non conosco voi però. Io conosco alla televisione Obama, conosco Trump, io conosco, l'ho visto lì, conosco. Però loro non conoscono me, meno male. E così tutti conoscono Gesù, i musulmani, gli indù, eccetera. Tutti lo conoscono, ma bisogna vedere chi Gesù conosce, va bene? Allora, hai trovato quella scrittura?
Sì. Primo Corinzi 12, ultima scrittura?
Cosa dice?
31. Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza.
Allora, qui ti ha dato una lista di 9 doni, no? profezia, apostolato, lingue, mm-hmm. stralingue, doni di amministrazione, discernimento, sapienza, va bene?
Sì.
E poi dice, però adesso vi mostrerò una via che?
Che è la via per eccellenza.
Sta dicendo, di questi nuovi doni, nessuno di questi ha l'eccellenza, sta dicendo.
Mm-hmm.
È l'ultima scrittura?
Sì.
Tu sai che all'inizio questa era una pergamena, non c'erano i capitoli, no? Sono stati aggiunti
sì.
dopo.
Sì, è vero.
Quindi la pergamena continua. Va bene, continua nel capitolo 13, cosa dice?
Primo Corinzi 13, 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Cembalo.
Cembalo.
Ah, cembalo.
È meglio cembalo. Cembalo non esiste. Ridi tu, c'è qualcuno che, qualche musicista che si sarà messo già a piangere. Ragazzi, Radio Blast è quello che è. Comunque Angela parla meglio italiano che io l'ungherese.
Hai visto? Se avessi il dono di profezia.
Come si dice giusto, giustissimo in ungherese? Giusto, giusto.
Eagles.
Come?
Eagles.
Eagle. Eagle o
Eagles.
No?
Eagles.
Eagles.
No, Eagles.
Cosa?
Eagles.
Eagles.
No.
Vabbè, lasciamo
sei perdere. Senza speranza in ungherese, quindi non ti lamentare del mio italiano.
Va bene, allora andiamo avanti.
Verso 2?
Sì.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Cioè avessi tutta la scienza e la sapienza di Salomone, di Davide, di Giobbe, di Mosè, di Ezechiele e di Daniele. Ma se non ho l'amore di Gesù mi posso buttare in un pozzo, sta dicendo, capito? Ma se non c'è l'amore di Gesù, buttati in un pozzo.
Ai.
Scusa.
No, non dice così.
Vabbè, più o meno dice così, no? Non dice buttati in un pozzo.
No.
Come dice?
Dice non sarei nulla.
Va bene, d'accordo, tu sei preciso, va bene. Comunque, diciamo che vuol dire che se tu c'è tutte queste cose e non è amore, diciamo caschi nella fossa degli asini, va bene?
Sì.
Va bene, allora questo è un capitolo da memorizzare, un capitolo che tutti i fratelli della Chiesa dello Spirito devono memorizzare, suggerimento fortis.
Amen.
Non suggerimento normalis, fortis.
Sì, sì. Amen.
Ok, a posto?
Eagles.
Quindi serve l'amore, ragazzi.
Amen.
Capito? Pregate per doni di profezia, pregate che tutte le lingue pentecostali, tutto il battesimo della Chiesa Battista, potete essere anziani della Chiesa Presbiteriana, presbitero vuol dire anziano, potete essere cattolico, che vuol dire un cristiano universale, eccetera, ma se non abbiamo amore. Senti, Andrea, puoi smettere di mangiare le unghie per cortesia? Poi ti rimangono più niente per grattarti. C'è Andrea davanti che si mangia le unghie. Andrea, abbi pazienza. E chiedigli perché mangi le unghie.
Ha fame?
No.
Savio davanti a lui oggi è il co-driver, l'assistente pilota di Angela.
Grazie.
Che si mangia le unghie. Allora, perché io, sai, i miei figli devo sempre controllarli, perché sennò poi diventa un vizio, va bene? Scusa Angela, una parentesi, dove
sì.
eravamo?
Primo Corinzi 13.
Ecco, a posto, coperto? Ho risolto?
Amen, amen.
Va bene, allora io direi andare avanti.
Quindi la via per eccellenza è la via dell'amore.
L'amore.
E credo che la risposta alla mia domanda allora sarebbe che non è la saggezza che ci mantiene in contatto con Dio e sulla via... sulla via giusta, ma è l'amore.
È l'amore.
È l'amore che abbiamo per Dio.
È l'amore, possiamo pregare. Il discorso era, se no pensa sta diritto, stai attento a non cadere.
Sì.
Gran fratello Giuseppe, predicatore radio. E poi può predicare la radio, ma se no Giuseppe non c'ha amore. Capite che da tutte le volte che mi arrabbio, la volta che faccio sbagli, la volta che mi metto una parola in più, eccetera, alla fine però cos'è che succede? C'è la ruota di scorta. Il freno a mano, l'emergenza qual è? Matteo 18, 21 a memoria. Matteo 18, 21 e 22 a memoria.
Non lo so.
Tim, dove sei?
Matteo che? 18?
21.
21.
Ma aprite la Bibbia, benedetti. Ma voi li state memorizzando?
Sì.
Ma voi lo avete fatto il corso biblico voi?
Sì, però sto memorizzando Efesini, non Matteo.
Dai, questo
questi giorni.
18, 21 e 22.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me?
Cioè vuol dire, dimmi quante volte, così so dopo quant'è che posso cominciare a menarlo.
Fino a 7 volte?
E dopo botte? Posso?
E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Quindi anche se sbagliamo e anche se eccetera, non so, questo che non, da non prendere come incoraggiamento, Bene, se uno si pente, ok, se serve il pentimento, e viene perdonati 70 volte 7, che è un numero simbolico. Come fa a peccare 490 volte? Poi deve essere un caso problematico, È chiaro che è un caso, vuol dire anche di più. Gesù vuol dire sempre, ogni volta che lui si
pente.
Pente, un dettaglio da non trascurare. Angela, a te la parola.
Amen, amen. Grazie.
Abbiamo
Gesù.
Abbiamo chiuso il paragrafo, no?
Sì, va bene. Possiamo andare ai messaggi di oggi. Prima un'email che abbiamo ricevuto da una coppia dolcissima di fratelli, N e M, che parlano di come vanno le cose nella loro famiglia e nella chiesa in casa che hanno fatto. Le cose sono bellissime, vanno avanti per Gesù, le riunioni in casa, ma anche con tanti attacchi del diavolo. E ci raccontano: volevo farvi sapere che ieri sera a casa, la nostra piccola chiesa, è stato meraviglioso come sempre.
Amen.
Mentre pregavano c'era la presenza forte del Signore e quasi tutti i 15 presenti passavano da un brivido di freddo a forti vampate di calore, pianti liberatori. E mentre scacciavo il diavolo, lui attaccava alcune, o con forti mal di testa, a me con sangue dal naso. Ma noi con Gesù eravamo forti e vincitori.
Gloria a Dio. Vedi che bel esempio, sono questi fratelli.
Gesù.
Bravi, bravi, bravi. 10 con lode, questi fratelli. 10 con lode. Vabbè, questi sono discepoli, ragazzi. Capite? Hanno preso la loro casa e l'hanno trasformata in una chiesetta e invitano pecorelle. Attenzione! Oggi parleremo di questo.
Tutti mi hanno detto che sentivano un senso di pace, persino i miei bambini, che hanno letto una loro preghiera scritta a Gesù. Poi abbiamo visto insieme un film, Miracoli dal Cielo, per dimostrare loro la potenza di Dio quando ci mostriamo a Lui disperati. Ma da quando ho iniziato la chiesa in casa, il diavolo sta attaccando me e mio marito con discussioni stupide, ma prendono una brutta piega. In lui allontanamento dalle scritture e io che vado in crisi perché non riesco a fermare parole che sarebbe meglio non dire. E continuano gli attacchi fisici notturni, dove sogno serpenti che mi accerchiano e un leone che, puntandomi, mi vuole sbranare. Ma io vado avanti per Gesù, sempre. Alleluia. Signore, con te vicino niente è impossibile.
Gloria al Signore. Amen. Alleluia, vedi, questi fratelli sono sotto attacco e va bene, Dio li benedica, ma sono sul piede giusto, perché è che il diavolo è in panico, capito? E quindi quando comincia a sanguinare dal naso, tutti ricevono attacchi, destra e sinistra, beh, è il momento di tirare fuori il bazooka, le armi pesanti. Quindi preghiera a Getsemani, quindi in ginocchio, quindi tutte le mattine digiunare e pregare almeno mezz'oretta, un'oretta, quindi comandare il diavolo, va bene? E per esempio noi abbiamo imparato l'importanza, parlavo stamattina con mia moglie, l'importanza di mettere i bambini, cioè due bambini con la tosse, così c'hanno un po' di... però già stanno meglio, Gesù li sta già guarendo. E vediamo che i bambini, è grande differenza la sera, perché Jasmine, chi è stato Jasmine? Sì, che si è avuto brutti sogni. E stavamo parlando che ieri sera evidentemente non l'abbiamo messa a letto con preghiera, solo benedetta preghiera. Però invece, specialmente quando stanno un po' male, bisogna sedersi a fianco dei bambini, leggere la parola, leggere qualche storia biblica, qualche storia del Signore, e poi carezzarli sulla testa, sussurrargli un po' di amore e far addormentare così. Questo gli, di solito gli dà una notte bellissima, io l'ho sempre fatto, è sempre funzionato. Va bene, quindi lo consiglio a tutti quanti di fare questo con i bambini.
Amen.
E quindi lo stesso in questi casi, se il diavolo vi combatte, state, perché? Perché state facendo la cosa giusta, no? Come dice 2 Timoteo 3,12.
Secondo Timoteo 3,12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Amen.
Amen. Quindi se saremo deboli nel nostro combattimento contro il nemico, allora dobbiamo rinforzarci, allora dobbiamo prendere forza, va bene? Mm-hmm. Ti ho dato delle scritture, le ci le hai?
Sì. Efesini 6:10 dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E anche Efesini 3:16, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore.
Va bene, quindi quando il diavolo attacca vuol dire che il nostro uomo interiore è un po' debole, è come un atleta che va a correre alle Olimpiadi e non si è allenato. Stamattina parlavamo dei crampi, i bambini hanno fatto corse di nuoto e qui dove siamo noi, qui questi bagnini, questi addestratori, insegnanti sudamericani, e non capiscono tanto del crampo, dei crampi. E infatti c'era chi era Andrea, no? Che tu ti hai venuto i crampi mentre nuotavi, no?
Sì, avevo, sì.
E allora mia moglie gli ha chiesto, che lei è una bravissima non nuotatrice, e mia moglie ha detto: ma qui non li fate scaldare i ragazzi prima di scaldare per cosa? E devono scaldarsi, sennò gli vengono i crampi. Ah sì, non lo sapevo, questo è l'insegnante. Infatti prima di tuffarsi, attraversare un fiume, andare, molta gente è morta per i crampi. Vai al mare di qua al fiume e un crampo non riesci più a nuotare, no? Allora come si evitano i crampi? E allora, quindi anche la morte. Si evitano, dice mia moglie, non lo sappiamo, l'ha insegnato lei. Chiesto solo fare il nuoto dall'ippopotamo, tutto lì. E allora lei invece nuoto come una sirena. E allora mia moglie mi ha detto: no, quello che devi fare, devi scaldarti. Cioè, avete visto, gli italiani magari non sono tanto bravi, tanti portati al nuoto come per esempio le nazioni nordiche, loro sono, che so, per qualche motivo sono più atletici loro. Gli italiani però capiscono meglio cose come il football, il calcio. Voi vedete quando guardate l'Inter o il Milan, cosa fanno prima di mandare in campo una sostituzione? Cosa fanno? 10 minuti di riscaldamento, 5 minuti, 10 minuti di stirarsi, scaldarsi, perché se tu lo mandi dentro così lo mandi alla morte. Quelli già vanno a 100 all'ora e tu mandi dentro uno che tu mezzo freddo, caro mio, lo rovini. E loro lo scaldano, va bene? E così dice Efesini 6, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza, Efesini 3:16, affinché egli vi dia secondo le ricchezze, le sue ricchezze, la sua gloria, di essere fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore. Dobbiamo allenarci, prima di andare a giocare al pallone, virgolette, nello spirito, dobbiamo allenarci e scaldarci. Poi un giorno arriva il diavolo con un cancro, un tumore, una paralisi, una disgrazia. Cosa fai se non sei allenato a scacciare il diavolo?
Amen.
Ci siamo?
E come si fa a allenarci nello spirito?
Come si fa a allenarsi nello spirito? Lo otteniamo crescendo nella nostra comunione e relazione personale con Gesù. Poi nello studiare e meditare le scritture. Attenzione alle scritture che sono nel nostro corso biblico profetico, prestate attenzione, dovete memorizzarle e praticarle. Quindi meditare le scritture e poi darle, queste scritture, a quelli che noi evangelizziamo. Questo è il perfetto ciclo per rinforzarci nello Spirito Santo. Quindi comunione, relazione personale con Gesù, 1. 2. Studiare e meditare le scritture. 3. Darle mentre si evangelizza. Cioè, se noi solo ci relazioniamo con Gesù, comunione, come ad esempio, che so, una monaca di clausura, bene, tutto bene, e poi studiamo, meditiamo le scritture, conosciamo la Bibbia come il miglior fariseo mai esistito, bene, bene, ma se non evangelizziamo diventiamo dei poltroni, dei cialtroni, diventiamo dei scalda poltrone, va bene? Dobbiamo andare, se non vai a evangelizzare le scritture, il vino di oggi, il Valpolicella, il Barolo di oggi, sai cos'è il Barolo?
No.
È un vino caro, che costa caro. E diventa aceto domani, va bene? Il vino di oggi diventa aceto domani, a meno che non lo, tuo corpo non lo digerisce, lo si assimila, eccetera. Quindi se tu non vai, quando tu vai a evangelizzare, tu hai assimilato il vino dello Spirito, la parola, va bene? e allora torni a casa l'indomani o la sera e sei assetato di parole. Perché? Perché hai scaricato. Tu non puoi portare la macchina al benzinaio e ogni giorno riempirla, dopo un po' strabocca, no? E lui dice, uè, sì. Pistola, cosa fai? Tutti i giorni qua a riempire? Eh sì, io, come? Scusa, devi usare la macchina, continua a mettere benzina e non guidi. Sì. La macchina deve usarla, smaltire la benzina, poi riempi. Quindi se non andiamo a smaltire le scritture, il vino diventa aceto, ma non aceto di Modena, quello balsamico, Dicendo diventa aceto per pulire i pavimenti. Ci siamo?
Sì.
Allora, comunque voglio dire a questi fratelli che c'hanno tutti questi attacchi, il nemico vi attacca per cosa? Per scoraggiarvi, distogliervi, perché? Perché siete sulla strada giusta, avete deciso di prendere per Gesù questa strada e siete sulla strada giusta. Il diavolo cosa fa? Il diavolo mica sta lì, mica il diavolo va in chiesa domenica a pregare, a cantare, a dormire, lui è attivo tutti i giorni, no? Quindi vuol dire che state andando nella direzione giusta, per questo il nemico vi attacca, va bene? Resistetegli, sgridategli nel nome di Gesù. E lui, Giacomo 4,7, cosa farà, Angela?
Lui si allontanerà da voi.
Fuggirà.
Amen.
E quando un po' di resistenza al diavolo non funziona, cosa dobbiamo fare?
Resistiamo di più.
E se non funziona?
Ancora di più.
E se il diavolo ti dice non funziona?
Sì, funziona, perché abbiamo autorità sopra il diavolo.
Ricordi che il diavolo è un bugiardo.
Sì, funziona.
Capito? A volte ci vuole un po' di tempo per farglielo capire. Va
Infatti,
bene?
Quando sei perseguitato dal diavolo, è la persecuzione più facile, perché abbiamo autorità sopra di lui.
Ecco.
E quando gli uomini che ti perseguitano, allora è un po' di più difficile, perché sopra gli uomini non abbiamo autorità.
Sì, sono i posseduti il problema. Il diavolo non è niente, è sotto i nostri piedi. Ma quando uno diventa posseduto, ciao, come un Hitler, uno Stalin, eccetera. Dio sta creando una meravigliosa chiesetta in casa vostra, fratelli, gloria a Dio. Ora assicuratevi tutti voi di stabilire un contatto giornaliero con Gesù, con la sua parola, parlategli ogni giorno, assicuratevi di ascoltare quello che vi dice, scrivetelo e praticatelo, che ascoltare, scrivere e non praticare è come uno che si guarda allo specchio e si dimentica che faccia c'ha, dice Giacomo. È uno che è una, come fai la scuola di teoria delle automobili, però non ha mai guidato una macchina. Quindi per favore, fratelli, continuate a scriverci, siamo con voi, vi sosteniamo. Amen.
Amen. È una cosa, perché questa sorella M, che abbiamo conosciuto questa coppia in Skype, M e anche il marito N, sono veramente
allora,
dolci.
M è la moglie,
N è il marito. Sono veramente dolci, sono uniti nel loro servizio per Gesù, amano il Signore entrambi, sono una coppia bella per Gesù. Ma ha detto che ultimamente il diavolo sta attaccando anche il matrimonio con discussioni stupide, che prendono una brutta piega. Quindi anche se loro sono entrambi cristiani, entrambi dedicati a Gesù, e già stanno evangelizzando, hanno chiesa in casa, il diavolo li sta attaccando. E una cosa che voglio aggiungere al tuo messaggio è che anche se, diciamo, qui in comunità anche noi viviamo questo tipo di esperienze, che a un certo punto manchiamo di rispetto uno verso l'altro, perché ci conosciamo da 15 anni, e così...
Familiarità. Troppa confidenza.
Sì. Allora lo so che anche tra di voi a volte pensate, ma questo è solo mio
che
marito.
Voi?
Tra di voi questa coppia.
Ah, questa coppia.
Si dice, ma questa è solo mia moglie, quello è solo mio marito, ci conosciamo così bene, non gli devo niente, siamo sposati.
Solo in tasca, non scappa.
Non scappa, quindi c'è questa mancanza di rispetto, è vero. Però ho notato qui nella comunità che viviamo noi tutti insieme da tanti anni, che non posso pensare per esempio a Deborah come mia sorella, che già la conosco così bene. No, quando ci incontriamo durante il giorno, nella cucina o nella sala o dovunque ci incontriamo, devo sempre avere un atteggiamento ispirante per ispirarla. Sempre dare positività, non pensare questa è solo Deborah. No, questa è la mia sorella che ha bisogno di Gesù, anche se è salva. Anche se le conosce Gesù forse meglio di me, ma io devo dargli un...
Bisogno di incoraggiamento.
Sì, devo dargli un'attitudine di Gesù, un'attitudine di amore, perché lei forse ha un problema, un pensiero negativo e ha bisogno di essere incoraggiata, che ne so io. Io devo essere sempre entusiasmante, dolce, ispirante e non lasciare la mancanza di rispetto di rovinare questa relazione che abbiamo. Ed è difficile, perché spesso i nostri sentimenti...
La carne.
Ci bloccano, la mente carne, carnale. L'egoismo, la superbia. Forse Deborah ha fatto uno sbaglio e io penso una cosa negativa su di lei. E quando la vedo devo sorridere e alzarla nello spirito e amarla e non pensare negativo. Perché ognuno di noi abbiamo bisogno di Gesù ogni secondo. È qualcuno che ci incoraggia e ci alza verso il cielo e non ci butta giù con una parola brutta. Anche se siamo salvi, siamo deboli, siamo così deboli. E abbiamo bisogno di questo incoraggiamento. Questo l'ho imparato da te, Giuseppe. Tu sempre dici, quando incontri tuo fratello, tua sorella, durante il giorno, dai un sorriso, dai un abbraccio, dai amore. E non avere una faccia lunga, perché questo poi it spreads.
Si propaga.
Si propaga agli altri. Tuo spirito poi influisce anche gli altri e diventano anche loro negativi.
Come un virus spirituale.
Come un virus. È molto importante dare un atteggiamento positivo e propagare quello tra di noi. E
specialmente quando non te la senti.
Sì.
Cioè dare amore quando senti...
È facile.
Dare amore non è sempre facile. Dare amore quando senti invece... un sentimento negativo non è ipocrisia, è combattere il diavolo.
Amen, amen.
Attenzione a non sbagliarvi,
Sì.
Cioè, io lo dico sempre ai ragazzi qua, cioè dare amore quando non hai voglia di darlo, non sei ipocrita, stai combattendo il diavolo, stai combattendo il buon combattimento della fede, vai avanti. Quel fratello lì che magari ti ha trattato male, magari sta attraversando un momento, magari ha bisogno di una mano e due mani per... dagli una, domani sarai tu nello stesso pozzo.
Amen, che Dio ci aiuti. E poi una cosa che veramente aiuta in una comunità o in un matrimonio è di sempre condividere testimonianze. Credo che l'evangelizzazione mantiene un matrimonio giovane, lo mantiene in forma, perché invece di parlare di problemi con il marito, parliamo delle pecorelle che cambiano vita, quelle che evangelizziamo e vediamo miracoli. Questo porta tanto entusiasmo in un matrimonio.
Sì, quando hai un problema, non stare lì a fare una riunione sul problema. Vai fuori a cercare gente e scoprirai che c'è gente fuori che ha problemi più grossi. Uno vuole suicidarsi, quell'altro sta divorziando, quell'altro vuole buttarsi in un pozzo. Cioè, quando vai lì, ti assicuro che ti dimentichi i tuoi problemi. Mm-hmm. Ti dimentichi. Va
sì,
bene.
Ma non solo quello. Per esempio qui, in comunità, io vivo con Deborah e con te da 15 anni, e sempre, tutti i giorni, ma tutti i giorni, noi condividiamo le testimonianze, che i miracoli che Gesù fa, i messaggi che voi, fratelli, ci scrivete. E quando li leggiamo insieme, spesso penso, guarda che anche se abbiamo problemi e differenze tra di noi e opinioni contrarie spesso, questi frutti che vediamo ci danno una forza e un entusiasmo di andare avanti, superare le differenze, i problemi che vengono tutti i giorni e lottare. Perché questi frutti ti danno una motivazione per andare avanti. Quindi nel matrimonio parlate di queste cose, le pecore, le testimonianze, sempre. Condividete tra di voi, perché questo vi incoraggia tanto.
Ma questo è un comandamento, Filippesi 4:8 dice pensare a tutte le cose belle, giuste, amorevoli, ispiranti,
sì,
positive,
sì,
edificanti.
Sì,
sì. Infatti stamattina c'era uno dei miei figli che... mi parlava del diavolo, no? Diceva, c'è una canzone che dice il diavolo qui, il diavolo là. L'ho detto in senso positivo, però gli ho detto, senti, l'ha già ripetuto 3 volte, fin troppo. Qui, a casa nostra, parliamo del diavolo solo per sgridarlo, basta. Basta.
Amen.
Ok, se gli ho detto, gliel'ho anche ripetuto così che gli entra in testa. Qui, quando menzioniamo del diavolo, è solo per sgridarlo. A posto? A capito. Ok, ho detto sì, papà.
Grazie, Gesù.
A posto?
Posso leggerti una testimonianza, visto che parliamo di cose belle?
Va bene.
Da parte di Aurelio. Questo è un esempio di quello che Gesù ha fatto e vogliamo condividere con tutti, perché ci dà una motivazione di evangelizzare, di servire il Signore, nonostante tutti i nostri difetti e problemi. Aurelio scrive, cari fratelli in Cristo, vi ringrazio infinitamente per i documenti sul tempo della fine che avete inviato, che ci permettono di guardarci intorno mediante le profezie e capire dove ci troviamo. Da quando vi ho conosciuto, vi devo dire la verità, vi ascolto un po' meno ultimamente, perché non riesco a staccarmi dallo studio della Bibbia, che prima dell'anno scorso e grazie anche a voi non sapevo neanche di cosa parlasse.
Vabbè, ma questo qui è lo scopo, cioè la nostra chiesa esiste per la Bibbia, per Gesù, mica perché domani frate Giuseppe e sorella Angela, no, guarda, noi andremo in cielo di questi giorni, saremo o rapiti o fatti fuori, qui la nostra strada, il nostro tempo è misurato, infatti non è che scaricate messaggi, fratelli, che non possiamo promettere che staremo in giro molto.
Mm-hmm.
Abbiamo già visto l'orizzonte, i nuvoloni che stanno arrivando, e i giorni dell'internet sono contati, quindi non è che sta radio andrà avanti per sempre. Per questo che stiamo bombardando il nemico con doppio bazooka. Sappiamo che il tempo è corto, qui io non voglio rimandare niente. Scaricate tutto, così quando non ci sarà più internet avrete tutto su qualche hard drive e fate anche una copia, che le hard drive a volte... Come si dice l'hard drive? Disco rigido.
Esterno.
A volte esterno. Disco rigido esterno si rompe. E allora, però gli insegnamenti che abbiamo dato, gli insegnamenti sull'Apocalisse, Daniele, le profezie, quelle non cambiano. Quindi potete andare avanti tranquillo. Va bene, io posso anche andare in cielo tranquillamente. Voi andate avanti tranquillamente, con me o senza di me. Infatti ci sono dei fratelli che non mi hanno mai visto, mi conoscono meglio di taluni che mi hanno visto. C'è niente da vedere. Dice, come la scrittura di Paolo dice, Paolo ha detto, dicono di me che le mie lettere sono potenti, ma la mia presenza è debole e non buona.
Ah, sì?
Ai Corinti, ha detto così. Contemptible in inglese. My presence is contemptible. His letters are powerful.
Aspetta, Corinzi, secondo Corinzi 10:10.
Ok, l'ha trovata. Cos'è?
Qualcuno dice infatti, le sue lettere sono severe e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la sua parola è cosa da nulla.
Quindi le lettere di Paolo dicevano i nemici. Leggi la seguente scrittura che Paolo qui non è che si incavola un pochino.
Verso 11.
Sì.
Quel tale si convinca che come siamo a parole per mezzo delle lettere, quando siamo assenti, così saremo anche a fatti quando saremo presenti.
Ok, anche di presenza qui, anche di presenza cacciamo diavoli, vediamo miracoli, certo. Guarigione, eccetera. Sono le caprette che a volte, okay, ma aspetta, quando vedono che sono, mi mancano i capelli sulla zucca, eccetera, dico, oh, ma tutto qua, fratello Giuseppe, dove è la sua chioma? Non c'è nessuna chioma qui. sono un vecchietto di 70 anni che va avanti per Gesù. Cosa vuoi che... C'è poco da guardare qui, ragazzi.
Grazie,
qui,
Gesù.
Ragazzi, qui conosciamo meglio Gesù noi adesso, va bene, che nello spirito, perché Gesù è nel nostro cuore, che non i discepoli di persona che mangiavano con lui. Per esempio, un certo Giuda, un signore scariota, non è che l'ha capito bene. Però Paolo è quello che ha conosciuto meglio Gesù. Ha scritto 13 epistole, Paolo, più della metà del Nuovo Testamento, delle epistole, Paolo. È l'unico che non l'ha incontrato di persona, ha incontrato il suo spirito sulla via di Damasco, ma non nella carne, capisci? Che la carne di Gesù era di intralcio. Quindi ragazzi, potete conoscermi meglio ubbidendo alle scritture che vi do, che non venendo qui e per cosa?
Sì.
Angela.
Amen. Aurelio dice che ultimamente ci ascolta un po' meno perché non può staccarsi dallo studio della Bibbia. Ha scoperto la Bibbia. E poi continua. Passano ore e neanche mi accorgo che devo andare a lavorare e devo mangiare o qualsiasi altro impegno. Io non sono un credente infuocato, ma qualcosa sta cambiando. Sento una realtà più reale di qualsiasi altra realtà io abbia mai sperimentato. Non conosco perfettamente tutte le scritture, alcuni profeti non li ho neanche ancora letti, tuttavia per me Gesù è reale più di qualsiasi cosa veda attorno a me, ma non saprei esprimere il perché. Ripeto, è qualcosa che non ho provato mai. Per parafrasare con quello che studiavo prima, cioè filosofie zen e altro che niente hanno a che vedere con Gesù Cristo, è come bere un bicchiere d'acqua e sapere da te stesso se è calda o fredda.
Provare Cristo.
Lo sai da te stesso.
Provi Buddha, hai provato niente. Provi Maometto, e chi lo conosce Maometto? Provi tutti quei 350 milioni di idoli indù, non è successo niente.
Grazie,
ma Gesù lo può provare.
Grazie Gesù, nostro unico salvatore. Grazie fratelli e sorelle in Cristo. Che Dio ci protegga. Un abbraccio forte dall'Italia. Aurelio.
Alleluia. Grazie Aurelio. Amen. Gloria, gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Grazie a Dio. E come ha detto fratello Giuseppe, è questo lo scopo. Di farvi, voi fratelli, diventare una con Gesù, vicini a Gesù, un collegamento diretto con Gesù, che potete voi sentire la voce di Gesù e sapere la cosa giusta dalla cosa sbagliata da soli. Sapere da voi stessi. Perché conoscete la Bibbia, è la parola che vi guida.
E questo è lo scopo del corso biblico.
Questo è lo scopo.
Che imparate a evangelizzare, usare guarigioni miracolose, a fare comunità, a fare chiese. E gloria al Signore, amen.
Amen, Dio vi benedica fratelli. Grazie a tutti voi fratelli che ci aiutate a dare questi messaggi, a aiutare queste pecorelle, a farle avvicinarli a Gesù. Tutti voi che ci aiutate per il corso biblico, per metterlo a disposizione gratis a tutto il mondo, gloria a Dio per questo. Dio vi benedica a voi che ci inviate le vostre offerte, le decime mensili e che ci sostenete. Si vedono i frutti dei vostri sacrifici e Dio vi benedica per quello.
Amen, gloria al Signore.
Amen.
Gloria a Dio, altrimenti dovremmo vendere tutto qui.
Ma non sarebbe per la prima volta.
Dovremmo vendere...
L'abbiamo fatto anche...
Cosa? Mai la radio?
La radio no.
Mai venduto? Mai no, chiesto no. Offerte?
Certo.
Ma quando è che abbiamo fatto?
Vendere tutto, abbiamo venduto il pulmino.
Ah, tu dici vendere il pulmino.
Il pulmino e vai via.
No, io dicevo dovremmo vendere il messaggio.
Ah no, messaggio no.
Tu dici non sarebbe la prima volta, mai fatto.
No, vendiamo il pulmino, i tuoi capelli, andiamo via per il mondo a evangelizzare.
I miei capelli non ci sono, i cappelli.
Sì,
doppia
i tuoi cappelli.
Ecco, no, tu stai parlando di aver venduto per pagarsi il biglietto e venire qui. Mm-hmm. No, io dicevo se i fratelli non ci sostengono,
sì.
Dobbiamo vendere i CD, DVD, messaggi.
No, no.
Per entrare nel Radio Blast ci vuole... come si dice, la parola segreta, devi fare un versamento. Grazie Gesù per questi fratelli che ci sostengono, così che possiamo fare tutto gratis.
Amen.
In cielo il Signore ringrazierà voi, va bene? Siete
Amen.
Voi che lo rendete possibile, il Signore benedirà voi,
sì.
Va bene? Non è la gloria non sarà quello che predica, sarà prima di tutto quello di Gesù. Ma le benedizioni saranno di tutti, e in base a Matteo 10, 41 e 42, ci saranno molti ultimi che saranno primi, molte sorelline, fratellini che ci seguono, saranno davanti a noi, davanti al Regno di Dio. Perché chi lo sa chi ama Gesù di più? E io non posso dire che sono io.
Sì.
Ma io sono solo l'asinello con i capelli bianchi, che ho più esperienze, Dio mi ha usato a fondare questa piccola... missione, grazie Signore che adesso si è in tante nazioni, però diciamo io potevo usare chiunque meglio di me. Amen.
Amen.
Dio vi benedica, gloria a Dio. Amen. Angelo, a te la parola.
Grazie Gesù, gloria a Dio. Ok, abbiamo un bel messaggio da parte di Walter, un fratello carabiniere, che ci ha inviato un racconto di un sogno che lui ha fatto, ma è molto particolare. Questo sogno parla del tempo della fine. E lo abbiamo in audio. Ascoltiamo la registrazione insieme, va bene?
Sì.
E poi vediamo cosa mostra il Signore riguardo a questo sogno.
Grazie Walter, è un sogno veramente profetico.
Sì, sì, sì.
Dio ti benedica, sei un preziosissimo fratello. Ti vogliamo bene.
Amen.
Amen.
Ciao fratello Giuseppe, vi benedico tutti nel nome del Signore innanzitutto. Ti devo raccontare un sogno che ho fatto. Io te l'avevo mandato per iscritto, però ha ragione Angela. Quando si scrive si tende a riassumere. E siccome voglio che lo interpreti bene questo sogno, perché non so, mi ha lasciato un po' sconvolto, è bene che te lo racconti io con la mia voce. Così ti trasmetto tutti i dettagli che mi sono rimasti impressi e tutte le sensazioni che provavo. Siccome la storia è lunga, vado subito al dunque. Allora, io ho sognato che ero dentro casa mia, era mattina. Improvvisamente sento urla della gente che era fuori, ma urla, l'hai presente quando in uno stadio c'è una partita importante, segnano il gol della vittoria, tutti esplodono in un urlo che trema quasi lo stadio. Comunque, urlavano così, ma erano urla di terrore. Queste urla, subito dopo, incomincio a sentire delle esplosioni. vicini e lontani, ma tante, tante esplosioni sulla terra, e ad ogni esplosione tremava la terra. Io nel sogno ero terrorizzato, improvvisamente succede tutto questo, apro la porta di casa, la lascio spalancata perché esco in fretta da casa, poi vado in giardino, apro il cancello del giardino ed esco in strada. Allora, io quando esco in strada vedo le vie, le case, i negozi, quello che è, ma lo scenario del sogno era tutto raso al suolo, tutto intorno a me era tutto raso al suolo, tutto spianato, diroccato, non c'era pietra su pietra, era tutto diroccato. Cosa vedo? Folle che correvano da una parte all'altra senza una meta perché non trovavano rifugio, correvano, erano sporchi di calcinaccio, di sangue, mani, visi sporchi di nero. E nel cielo vedevo cadere una pioggia di missili, proprio una pioggia, perché ce n'erano tanti, cadevano tanti missili, lontani, vicini. Me ne è rimasto impresso uno che era tutto verniciato di bianco con la testa, la punta verniciata di nero con strisce rosse e dei numeri scritti in questo razzo, ne è caduto uno proprio vicino, ad ogni esplosione si alzavano crateri, tremava la terra, si formavano crateri, no? Si alzava un polverone e poi fumo, tante colonne di fumo che avevano addirittura oscurato il cielo era grigio, come quei nuvoloni pronti per piovere, scuri, ma era tutto il cielo scuro per il fumo, sembrava tardo pomeriggio. E io in quel momento ero impaurito, la gente che correva. Cosa ho notato in questo sogno? Innanzitutto ho notato che non c'erano né bambini e né anziani, c'erano gente adulta come me, 45 anni, 50 anni, così, correvano da una parte all'altra. Ma cosa dicevano mentre urlavano? La paura di questi qua era che non trovavano la macchina, si erano persi il cellulare, non trovavano il portafoglio, chiedevano queste cose mentre urlavano: dov'è il mio cellulare? Mi è caduto il portafoglio, dov'è la mia macchina? Ma era tutto distrutto. Allora io sentendo queste frasi, dicendo com'è che qui siamo in una guerra, sentivo che eravamo in una guerra scoppiata all'improvviso, senza preavviso, una guerra a larga scala, una guerra mondiale sembrava. E allora io, sentendo queste frasi, ne acchiappo uno, gli dico, un ragazzo, acchiappo un ragazzo che correva, lo afferro e gli dico: perché gridi dov'è la tua macchina, dov'è il tuo portafoglio? Non capisci che tra poco moriremo tutti? Salvati, chiedi aiuto a Dio, cosa urli dov'è la mia macchina? Ma cosa vuoi trovare che è tutto diroccato? Però mentre spiegavo queste cose a sto ragazzo era imbambolato, come se non capisse le mie parole. Lo lascio andare, passa un altro signore e lo afferro da un braccio, pure a lui gli dico: perché gridate dov'è la mia macchina, dov'è la mia casa, ho perso il cellulare, perché fate così? Cercate di salvare la vostra anima, chiedete aiuto a Dio, perché io in quel momento stavo chiedendo aiuto a Dio: Signore salvami, Signore aiutami. E eravamo tutti spaventati, io stesso ero terrorizzato. Durante questo caos di folle, di urla e di missili che cadevano, improvvisamente un'esplosione a mezz'aria, cioè sopra le nostre teste, un'esplosione all'altezza di circa 20, forse 50 metri, con un bagliore. Proprio quando cade un fulmine a breve distanza, non è quando lo vedi da lontano, che vedi prima il lampo e poi c'è il tuono. Quando cade vicino vedi proprio il bagliore e anche il rumore dello scoppio del fulmine. Esplose a un'altezza di circa 20-50 metri, io d'istinto abbasso la testa perché l'esplosione fu sopra le nostre teste e molta gente si abbassò per istinto, ma poi riprese di nuovo a correre. Io invece dopo questa esplosione cosa vedo nel cielo? Questa scritta a caratteri cubitali, luminosa, bianca come le luci a LED, sa quei fari a LED che hanno quella luce bianca intensa, era così, e c'era scritto YHWH. Che a quanto pare il nome, sai, si pronuncia come Yahweh, insomma il nome del Signore, boh. Rimango lì però paralizzato a guardare questa scritta, qualcosa di strano, cioè questa esplosione così, a mezz'aria, questa scritta, rimango imbambolato a guardare. A quel punto sotto la scritta mi viene incontro una persona che era diversa da tutte le altre. Te la descrivo perché ce l'ho impressa in tutti i dettagli. Questa persona aveva una capigliatura morbida, biondo chiaro, quasi platino, cioè il biondo platino è quasi bianco, un viso sereno, beato, tranquillo, vestiva con una tonaca bianca, lunga fino alle caviglie, anche quella candida, morbida, si vedeva come ondeggiava quando camminava. Ho notato anche pure i suoi sandali, che erano di marrone chiaro, nocciola, beige, insomma. Questo individuo mi viene incontro, io sempre lì imbambolato, spaventato da questa scritta che è rimasta luminosa nel cielo, vedo questo che mi si avvicina, mi guarda con un'espressione, sai, serena, beata, quasi sorridente, ma non sorrideva, era proprio il suo viso che era sereno, proprio. Col pollice indicando verso l'alto, questo qui mi dice, sai cos'è questa scritta? Io avevo pure paura di rispondere, perché ero troppo spaventato. Devo dirti che da quando c'era stata questa esplosione luminosa, i missili hanno cessato di cadere, si sentivano solamente le voci delle persone che correvano, ma non c'erano più missili. Perciò questo mi viene incontro, io spaventato gli dico, ma questa è la scritta, è il nome del Signore? Chiedo io così, spaventato. Lui non mi risponde, mi facendo di seguirlo, perché? Perché è andato dritto dentro casa mia, è entrato a casa mia. Ma mentre camminiamo mi dice, fratello mio, adesso ci sarà una mezz'ora di tregua, poi riflette e mi dice, forse un'ora, se nessuno si ravvede sarà la fine per tutti. Lui entra in casa, nel salone d'ingresso, sposta una sedia dal tavolo e si siede dandomi le spalle. Lui tranquillo, sereno, si siede guardando verso una delle finestre del salone per osservare, diciamo, fuori l'orizzonte. Allora io capisco, nel sogno, io capisco che quello era un angelo. E visto che ha detto che ci sarà una tregua di mezz'ora, forse un'ora, mi misi a pregare, mi sono messo in ginocchio, ma in ginocchio quasi accovacciato, con le mani sul pavimento, la testa bassa quasi sul pavimento, perché volevo proprio umiliarmi davanti al Signore. Chiedevo perdono per tutti i miei peccati. Io stesso dicevo al Signore che perdonavo tutti, perché volevo parlare col Signore con il cuore libero da ogni risentimento. E chiedevo di salvarmi, di perdonarmi, di portarmi via da lì. All'improvviso, io non so quanto tempo è passato, perché nel sogno non avevo la misura del tempo. 5 minuti erano come mezz'ora, mezz'ora come 5 minuti, non mi sono reso conto. Mentre prego il Signore, si sente un'esplosione più potente di tutti i missili che avevo sentito esplodere. Molto più potente. Così potente che dal momento dell'esplosione la terra incominciò a tremare e non ha smesso di tremare. Io di scatto alzo gli occhi, la prima cosa che vedo è che l'angelo non c'era più. La stanza era vuota. Allora con la paura mi alzo di scatto, vado alla finestra, guardo e vedo questo fungo infuocato che si ingrossava sempre di più e si innalzava. La base era stretta, schiacciata di questo fungo. Perché? Ti spiego pure perché. Quando c'è un'esplosione nucleare, all'altezza del suolo, l'ossigeno per centinaia di metri viene all'istante bruciato e si crea un vuoto d'aria. Questo vuoto d'aria cosa succede? L'aria che invece è più all'esterno cerca subito di riempire il vuoto e per quello si forma una corrente, prima uno spostamento d'aria verso il centro dell'esplosione nucleare, schiacciando il fungo dalla parte bassa, e il fungo continua a ingrossarsi, a bruciare verso l'alto, perché l'aria è verso l'alto. Era di colore rosso-arancione, proprio fiamma viva. Io vedendo questa esplosione, ancora più spaventato, vedo la gente che smette di correre, perché si contorceva, si strappava gli vestiti di dosso, alcuni si denudavano, si toglievano giacca, camicia, maglietta. Perché facevano così? Perché le radiazioni di questa bomba, che era tra l'altro scoppiata vicino, avevano investito i loro corpi e si era formata sulla loro pelle una sorta di irritazione, di puntine rosse, e vedevo che urlavano dal prurito e dal bruciore. Ma mentre urlavano ho incominciato a vedere del fumo che usciva dalla loro pelle. Non ti dico la mia paura, che aumentava sempre di più, perché vedevo la morte di quelle persone. A quel punto cosa faccio io? Incomincio a chiedere aiuto al Signore, a salvarmi. Ma mentre lo faccio, anche la mia pelle, le mie braccia si riempiono di questa irritazione, queste puntine rosse, avendo subito prima prurito e poi bruciore. La paura, io ero terrorizzato, perché ho detto, sta avvenendo anche da me la morte. E nella paura, durante la paura, cosa sento nel sogno? Che stavo per morire, anche perché in quel momento esplode l'onda d'urto, quel cerchio di spostamento d'aria che si allarga poi per chilometri e tutto ciò che incontra lo disintegra. Sapevo che da lì a poco sarei morto anch'io. Ora il sogno finisce così, perché non ho assistito alla mia morte, non l'ho vista la mia morte. Però prima che mi svegliassi nel sogno sentivo questa sensazione, che era questa qua: tu sei un salvato, sentivo su di me, tu sei un salvato, ma siccome non ti trovi in un posto dove non dovevi essere, non dovevi essere in quel posto, morirai come loro. Questa è la paura finale che ho provato, cioè che quella popolazione veniva distrutta perché non dava gloria al Signore. Ma io sarei morto come loro, nonostante fossi salvato, perché mi trovavo in quel posto dove non dovevo essere, in quel posto, dovevo forse andare via prima di quello che vedevo. Perciò mi sono svegliato, non sai, l'agitazione anche da sveglio, mi sono svegliato, la giornata è iniziata. Però ti spiego una cosa, perché te lo sto dicendo adesso, io questo sogno l'ho fatto a metà febbraio, nella prima metà di febbraio. Perché non te l'ho raccontato subito? Perché pensavo, magari, sai, una preoccupazione mia, o magari ho mangiato pesante, o magari un attacco del diavolo, ho detto mamma mia, un altro attacco del diavolo. Io ho grande fede in Dio, ho detto no, non mi abbatto. Ma nelle ultime settimane, come vedete tutti nei telegiornali, si sentono ormai venti di guerra. Non era ancora accaduto che Trump aveva bombardato la Siria con i missili, non era ancora successo che le navi americane erano andate nei mari del nord e del nord della Corea, lì, dei mari della Corea, non era ancora successo che il dittatore della Corea avesse detto se l'America continua a stuzzicarmi io scatenerò una guerra nucleare totale. Questo ancora non era successo nella prima metà di febbraio, sta succedendo in queste settimane. Ed è per questo che ti do questo sogno e ti chiedo pure scusa di avertelo dato adesso, perché allora non l'avevo valutato bene. E invece, visto che adesso gli eventi mi stanno facendo pensare come se si stesse formando il puzzle, si stesse completando, allora lo do a te e ti chiedo scusa di avertelo dato adesso e ti chiedo di interpretarlo, perché io, sai, non penso, io stesso non penso che sia un messaggio da Dio, però tu che hai più sapienza di me saprai dire da dove arriva questo sogno. Francamente mi ha preoccupato. Questo è tutto, cerco di aspettare la tua interpretazione. Se mi devi rimproverare, rimproverami, io non mi offendo, anzi le correzioni per me ne faccio tesoro. Perciò vedi tu cosa pensi, insomma, come la pensi su questo sogno che ho fatto. Ti saluto e vi benedico tutti sempre nel nome del Signore.
Grazie Walter per questo messaggio, un messaggio forte di avvertimento, e grazie a Gesù che manda sogni di avvertirci e di darci messaggi importanti così ci possiamo preparare in tempo. Grazie a Dio, grazie Gesù. Allora, amen. Ci sono tanti messaggi importanti in questo sogno e tante lezioni. Fratello Giuseppe, qual è la cosa più importante?
Guarda, sono anni che parliamo di queste cose e fratelli cominciano adesso a avere anche loro visioni e profezie, sì. Ma sono anni che lo diciamo queste cose. Tu ascolti i nostri messaggi dati da anni e sono sempre così. Non dico di essere il solo al mondo, ma diciamo interpretarli scritturalmente, quello che avviene così è difficile trovare in giro, in internet, qua e là. Trovi, tutti parlano di disgrazie, di problemi, crollo monetario, ma non danno la risposta scritturale. Non credo di essere il solo, ma ci sono così pochi a avvertire le pecorelle di quello che sta per succedere. Ed è tutto profetizzato, sì. La cosa triste è che è profetizzato e le chiese non ne parlano, non ne vogliono parlare e non vogliono imparare da chi potrebbe insegnare loro. E io sono uno piccolino, ma allora dobbiamo imparare uno dall'altro.
Amen.
Insomma, innanzitutto la scritta luminosa nel cielo era il nome di Dio, Yahweh, o Geo, come si vuol dire. E in base a questo sogno, cioè in base al tuo sogno, fratello, cioè il fatto che hai letto la scritta Yahweh, nome di Dio, nel cielo, questo mostrerebbe che Dio mette la sua firma questa guerra atomica che viene. Cioè Dio sta dicendo al mondo che non vuole ascoltare il Vangelo e alle chiese delle belle addormentate nei boschi e nelle panche da ascoltare, addormentate lì, le chiese che non danno il messaggio. Dio sta dicendo al mondo e alle chiese addormentate, sta dicendo la distruzione viene ed è firmata da lui, Geova, Yahweh, Dio. Quindi è la conferma di quello che lo Spirito Santo ci va dicendo da anni, va bene?
Sai, fratello Giuseppe, diversi fratelli hanno scritto email nelle ultime due settimane dicendo che ci sono profeti che dicono che la settimana prossima, esattamente in 7 giorni, cioè 13 maggio, inizierà la terza guerra mondiale, e danno profezie su questo. Credi che è vero?
Ma io non credo. Cioè non... E chi gliel'ha detto loro?
Dei veggenti, persone che stanno profetizzando, persone religiose.
No, io non mi sto preparando per la settimana prossima. So che verrà, so che verrà, però in base alla profezia, prima deve venire il patto dell'anticristo, 7 anni, poi l'anticristo farà le guerre grosse. Capisci? Fino all'anticristo l'America giocherella, può fare delle guerre, non sarei sorpreso una guerra contro, che so io, contro la Corea, contro l'Iran, ma saranno guerre però locali.
Ah, non diventerà mondiale?
No, mondiale no. No, no, le guerre mondiali sono profetizzate, Apocalisse 9, e sono durante la tribolazione. Ci saranno guerre anche prima della tribolazione. Appena l'Anticristo firma il patto da 7 anni, io vedo lì delle guerre, però non saranno mondiali.
E perché non può essere una guerra mondiale prima dell'Anticristo?
Ma le guerre mondiali sono profetizzate in Apocalisse 9 e sono guerre grandissime. Ce n'è uno profetizzato, Apocalisse 9:18, che dice che moriranno 2,5 miliardi di persone. Il mondo oggi è arrivato a 7,5 miliardi, ho controllato su internet, sono 7,5 miliardi, quindi esattamente un terzo del mondo, dice Apocalisse 9:18, sarà uccisa dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo. Descrizione perfetta della guerra moderna. Allora
sì, perché con le armi moderne che useranno potranno uccidere molte più persone che nelle prime due guerre mondiali.
Sì, sì, sì.
Molto di più.
Sì, quando guarda, Gesù torna per il... quando inizierà il regno di Dio sulla terra, va bene, nel mondo rimarranno, ci sarà molto poca gente. Se ci sarà 500 milioni di persone, saranno tante.
Sì?
Eh sì, non credo ci sarà molto più di quello. Perché arrivano guerre atomiche, capito? Solo una guerra muoiono 2,5 miliardi, capisci? E la Bibbia è la numero, 2,5 miliardi, cioè scrive un terzo. Apocalisse, vuoi leggere l'Apocalisse 9?
Sì.
18, dice un terzo, oggi sappiamo che sono 7,5 miliardi, un terzo sono 2,5 miliardi di morti, una guerra. Vai.
Apocalisse 9:18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
Cioè i cavalli sono i carri armati, eccetera, aerei, cose che il profeta non sapeva descrivere, carri armati, aerei, reazione. Va bene,
però,
quindi...
Le prime le due guerre mondiali non sono descritte nella Bibbia, no? Non ci sono. E beh, perché non potrebbe essere una terza guerra mondiale prima del tempo della fine?
Beh, non lo vedo nella cronologia delle 7 trombe dell'Apocalisse. Le 7 trombe dell'Apocalisse mostrano che le guerre cominciano dopo la prima tromba. La prima tromba indica l'inizio della tribolazione. Infatti vede Apocalisse 7 e dice, il Signore dice all'angelo... ai 4 angeli, dice, di non legati alle Eufrate, di non colpire la terra finché lui non avrebbe segnato i 144.000. E poi vediamo Apocalisse 8 verso 1 che suona la prima tromba. Chiarissimo Apocalisse 8 e 9 che è la tribolazione. A posto? Quindi la cronologia, non ci siamo con la cronologia, ci saranno guerre, ci sono state, sono già avvenute, stanno avvenendo, avverranno. Ma le guerre grosse vengono con l'Anticristo.
Quindi una probabile guerra tra America, Trump e la Corea dice che è possibile, ma non diventerà mondiale, quindi non coinvolgerà tutto il mondo, ma tutto il mondo sarà coinvolto quando verrà l'anticristo, perché lui vorrà prendere controllo mondiale. E allora sappiamo dalle profezie che lui farà guerre grandi per diffondere la sua influenza, per prendere controllo di tutto il mondo. Ma abbiamo studiato nel passato che anche l'anticristo avrà controllo mondiale solo, credo in Apocalisse 13 abbiamo studiato, solo dopo il rapimento, per poco tempo prima di Armageddon. Dopo che distrugge l'America, perché tutto il tempo la Babilonia, l'America, sarà opposta al regno dell'anticristo, quindi saranno sempre in conflitto, in guerra, fino al momento che, dopo il rapimento, durante l'ira di Dio, l'America e Babilonia sarà distrutta, e solo dopo l'anticristo potrà finalmente prendere controllo mondiale secondo i suoi piani. Ma subito dopo verrà Armageddon. Questo abbiamo studiato spesso. E quelli di voi che ancora volete capire questa cronologia degli eventi, potete studiare sulla pagina di Topici Soggetti le registrazioni a riguardo, o anche sotto il tasto Tempo della Fine, audio, c'è la cronologia di tutti gli eventi del Tempo della Fine. Tutto spiegato con scritture.
Sì, sì, in Apocalisse 16, 17 dice: il settimo angelo versò la coppa nell'aria, e va bene, e disse: è fatto, e ci furono lampi e tuoni, e la Babilonia, l'America, divisa in tre parti, e appena c'è questo terremoto, perché dice un terremoto che divide la città America in tre parti, e allora a questo punto crollano le difese antimissili americane, scudo stellare, tutto, e questo poi l'anticristo, la Russia, la Cina, gli islamici, e ci sarà anche l'Europa, farà un attacco di sorpresa e bruceranno l'America, Babilonia, che sono i capitoli seguenti, Apocalisse 17 e 18. In un'ora Babilonia viene bruciata. Babilonia è l'America, non è la Chiesa Cattolica, non è l'America che sta inquinando il mondo con tutte le perversioni americane. Quindi vediamo qui che l'America viene distrutta alla settima coppa dell'ira. Ora il libro Apocalisse è diviso tutto in sette, no? Apocalisse capitolo 6, ci sono il libro sette sigilli. Al settimo sigillo iniziano le sette trombe, che sono la tribolazione. Alla settima tromba c'è il rapimento, poi iniziano i sette vasi dell'ira. Quindi sono sette, sette, sette.
Sì.
Quindi sette vasi dell'ira iniziano Apocalisse 15. Apocalisse 15 e 16, sette vasi dell'ira, cominciano dopo il rapimento. Lo vediamo Apocalisse 15, 1, che... ci sono quelli che hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia. Questo può avvenire solo dopo il rapimento. Quindi se Apocalisse 15:1 ci sono quelli che hanno avuto la vittoria sull'anticristo, la bestia, il marchio della bestia, sono in cielo, dice, vuol dire che il rapimento è già stato. Di conseguenza i sette vasi di ira iniziano dopo il rapimento, che ha senso. Ed ecco al settimo vaso dell'ira, ecco che settimo vaso, che è Apocalisse 16, 17, settimo angelo versa il suo vaso, o la sua coppa, come vuoi chiamarla, ed ecco l'ultima coppa, la settima dell'ira di Dio, viene versata, e questo cosa succede a questo? Questo ci porta a Apocalisse 17, distruzione di Babilonia. Allora, Babilonia, l'America, è distrutta durante l'ira, quindi non prima del rapimento. Quindi l'anticristo non può controllare il mondo con il marchio della bestia finché c'è l'America in giro a fargli la guerra. Non è che l'America sia una santarellina, è più anticristo dell'anticristo, è più diavolo del diavolo, è la prostituta che cavalca il dragone, Apocalisse 17. Quindi l'America, il suo materialismo, cavalca Satana, quindi fa l'autostop col diavolo, è peggio del diavolo. America, Dio le brucerà in un'ora, Apocalisse 17, 18. E quindi questo avviene, ripeto, dopo il rapimento. Quindi, come vedo io, il potere dell'anticristo, il marchio della bestia, obbligato in tutto il mondo, ok, controllato l'anticristo, viene dopo il rapimento. Però il marchio della bestia, il marchio, cioè il microchip anticristo, eccetera, c'è già adesso. Ogni nazione avrà la sua versione, ci sarà il microchip, il marchio anticristo 66, non sarà 666, ma sarà più o meno lo stesso, versione America, poi ci sarà la versione Europa, poi c'è la versione Russia, versione Cina, eccetera. solo che quando l'anticristo finalmente distrugge Babilonia, l'America, durante il re di Dio, ecco che c'ha il dominio in tutto il mondo e può dire adesso tutti devono ricevere il mio marchio, basta microchip versione americana, versione Europa, ci sarà una versione e sarà quella anticristo e lui controllerà tutti. Bene, il rapimento è già avvenuto, va bene, a questo punto il mondo riceverà il marchio, va bene, e poi quando tutti sono marchiati li porta dal Armageddon in Israele e lì c'è invade Israele. Mm-hmm. L'America non c'è più, infatti invade Israele durante l'ira di Dio, invade Israele, no? E infatti Apocalisse 16, cosa dice Apocalisse 16? Ce l'hai Apocalisse 16 sotto mano lì?
Sì.
Allora, verso 11, bestemmiano Dio a causa dei dolori delle ulcere, l'ira di Dio. E poi il sesto angelo verso la sua coppa, verso 12.
Verso 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
Ok, la Turchia ha già costruito una diga che ha già bloccato le acque. Nel 1990 rotti ha bloccato le acque, non entrava l'acqua, l'Eufrate si è seccato, tanto che la Siria stava facendo la guerra, l'Iran voleva fare la guerra alla Turchia, se non apriva là hanno riaperto le acque di nuovo, quindi possono bloccare le acque. Infatti nella profezia dice che bloccheranno le acque lì. E poi ecco, insomma, a questo punto succede che il settimo angelo versa la coppa nell'aria e basta. E quindi abbiamo Armageddon. Va bene?
Sì. Sì, sì, che Dio ci aiuti. Ma sai questo sogno che Walter ci ha raccontato? Ascoltandolo mi sono chiesta, wow, ma sarà così brutto? Sarà proprio così brutto il tempo della fine con tutte queste sofferenze?
Legge verso 6, guarda, Apocalisse 9, 6, guarda, sarà peggio di questo sogno.
Aia. Verso 6, Apocalisse 16?
Apocalisse 9, 6.
Ah, 9.
Quindi legge le profezie, peggio del sogno sarà.
Apocalisse 9, 6.
Cioè, se vuoi sapere come sarà in certi posti, devi andare a internet, se c'è coraggio, e guardare le foto di Hiroshima e Nagasaki. Guardare i corpi, bambini nascono deformati ancora oggi, va bene, la radiazione, c'è gente che praticamente non dorme né di notte né di giorno e i dolori, la gente vuole morire a tutti i costi, capisci? Leggi
Apocalisse 9,6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Capisci? Le radiazioni saranno così brutte, una guerra atomica non si scherza, sarà quello che è successo a Hiroshima, sarà su scala nazionale, diverse nazioni moriranno 2,5 miliardi. Per questo sto dicendo, uscite da queste zone disgraziate del diavolo, nuovo ordine mondiale, Europa, stanno arrivando gli islamici, che ci fate lì? Che ci fate lì a bere il cappuccino? Uscite e poi fate come volete, arrangiate, insomma. Io più che dirvelo, più che suggerirvelo, consigliarvelo non posso fare. Quando esploderanno bombe atomiche, altro che il sogno di Walter. La Bibbia dice, è profetico, cercheranno la morte, vorranno suicidarsi, ma non potranno, ci saranno ospedali pieni zeppi di milioni di gente lì contaminati e supplicheranno il dottore, fatemi morire, il dottore non possono ucciderli, contro la legge.
E la cosa scioccante è che in questo sogno, anche durante la guerra e le esplosioni e la sofferenza, la gente ancora cieca pensava alle cose materiali, invece di pensare a Dio e come salvarsi la vita, come aiutare altri, pensavano a cose materiali, incredibile.
Sì, sì, e infatti lo vediamo anche i fratelli che arrivano qui in Sud America, alcuni sono così dentro le cose materiali, è terribile. E siamo lì a volte a cercare, fatto anche delle liti con certi fratelli, ma volete smetterti, volete guadagnare, c'è Gesù. Sono dei fratelli che arrivano qui con il cervello lavato, senza un telefonino non possono fare niente, senza soldi, senza questo, comodità. Fratelli, meno male che, insomma, gloria a Dio. Insomma, ragazzi, dovete uscire dall'Europa, questa mentalità degli spaghetti al dente. Fate Giuseppe, tu parli sempre, ma sì, ma io scherzo, sono cretinaggine, cosa che mi interessa, spaghetti al dente. Sono barzelletta, no? Cosa credi che io sono la... cercate di non, sai, italiani hanno fatto degli spaghetti una religione, eh? Mm-hmm. Italiano gli toglie gli spaghetti come toglie l'americano l'hamburger, la Coca-Cola, Wurster con Kraut al tedesco. Per cortesia, buttate spaghetti fuori dalla finestra, seguite Gesù.
Amen.
Cioè, se non avete capito che noi, per noi sono barzellette, diciamo per scherzare, e non avete niente che ve lo spiego.
Sì,
va bene?
Si può fare senza no problem.
Ma per cortesia, noi state lì, qui siamo qua, siamo, cerchiamo di non essere la chiesa degli spaghetti, delle grigliate, che sono stupidaggini, sono le chiese di Gesù, dell'evangelizzazione, della parola. D'accordo?
Amen.
Io e mia moglie raccontiamo barzellette per farvi ridere, ma mica stiamo qua noi a reticare per gli spaghetti. Certo, le mangiamo, certo, ma si mangia quello che Dio provvede. Se invece di spaghetti provvede una mangiata, com'è? Anche digiunare, va bene. A volte bisogna mangiare il digiuno.
Quindi, domanda, fratello Giuseppe, questo sogno che Walter ha fatto, questa visione, tu credi che è giusta o è solo un esempio per prepararci per il tempo della fine? O credi che veramente è un avvertimento serio, vero, da Gesù, che sarà così e anche peggio?
No, sarà così e peggio. Sarà così perché non sarà solo la zona di Walter, sarà intere nazioni. Ci saranno nazioni che saranno cancellate dalla faccia della terra. Infatti Daniele capitolo 7 dice l'anticristo distruggerà tre nazioni europee. Le nazioni europee, 10 nazioni, 3 saranno divelte, distrutte dall'undicesimo corno, la Russia, Magog, l'anticristo. Ma queste cose adesso ve le butto lì velocissime, ma se voi studiate corso biblico, così lì, vi do un sacco di scritture, ve le dovete memorizzare, ci metto ore e ore a spiegarvi queste cose. Quindi no, semplicemente i fratelli, e come dice Atti capitolo 2, riceveranno sogni e visioni. Adesso noi siamo una chiesa profetica e i fratelli che ci seguono diventano profetici anche loro, molto semplice.
Sì, è vero.
State assorbendo
molti,
lo spirito, sì. L'unzione che Dio ha messo su di me, sulla chiesa, su tutti voi. Ed ecco che adesso cominciano ad avere sogni profetici che confermano le cose che ci ha mostrato per anni, va bene? A posto?
Amen, amen. Grazie Gesù. Un'altra cosa scioccante che ha detto Walter nella visione è che lui, anche se credeva in Dio, e sappiamo che è un fratello che ha Gesù nel cuore, quindi è salvo, lui ha detto che essendo nel posto sbagliato, lui si aspettava di morire, perché vedeva che la pelle sul braccio era piena di prurito e si riempiva di puntine rosse. Quindi era bruciato anche lui con gli altri, anche se lui non partecipava ai loro peccati, al loro materialismo e amori sbagliati. È una cosa veramente dura da accettare, da ricevere. Che no, fratelli no. Veri saranno uccisi con i peccatori.
No, lui nel sogno invece, lui era nel posto sbagliato, facendo cosa sbagliata, compartecipando ai loro peccati e pagando la stessa punizione, come Dio dice, Apocalisse 18:4.
Mm-hmm.
Lui nel sogno, Dio gli ha mostrato che anche la sua pelle era contaminata e lui si è svegliato che pensava di morire, eccetera.
Sì.
Ecco,
sì, sì.
Quindi il sogno è finito tragicamente, è finito con la sua morte.
Mm-hmm.
Va bene, ora questo è un avvertimento, se Walter si sveglia e non si addormenta bevendo cappuccini e mangiando spaghetti, che io confido che non è uno di questi addormentati, e allora lui potrà tagliare la corda, può vendersi la sua uniforme di carabinieri, perché tanto viene l'Origin Force, tra poco non gli serve più. Addio, addio, dolcissimi carabinieri italiani, mi spezza il cuore. E purtroppo è così, fratelli carabinieri, è finita la storia. E l'Europa diventa islamica, adesso diventerà l'Islam, niente, diventerà anticristo. Mandatevene via, fratelli, fra poco viene la Gestapo. L'Euro Gestapo Gen Force adesso viene. Leggi quella scrittura, Apocalisse 18:4.
Udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Capito? Quindi cosa è successo? Nel sogno Walter, in un certo senso Dio ha usato Walter come simbolo per avvertire tutti, tutti, non solo i carabinieri, tutti quanti, fratelli che hanno un orecchio per ascoltare, che non sono molti. Cioè, sta dicendo, se voi rimanete nel posto sbagliato, ok? Cosa dice? comparticiperete ai loro peccati e sarete coinvolti nei loro castighi. Praticamente, molte volte nel Vecchio Testamento Dio profetizza: punirò tutti, il colpevole e l'innocente.
Sì.
Cioè l'innocente è colpito perché era nel posto sbagliato, non se n'è andato. Che ci fai tu in Israele che Geremia ha detto di che arriva a Babilonia? Tu sei innocente, sì, però dovevi andartene o devi sottometterti a Babilonia e fare qualcosa. Invece hanno seguito, tutto Israele ha seguito i falsi profeti e nessuno ha seguito Geremia. Quindi anche gli innocenti, anche i meno colpevoli, sono colpiti. Succederà così. Quando scopriranno le bombe atomiche, i vostri bambini salteranno per aria insieme ai bambini dei colpevoli. I bambini dei figli di Dio saranno distrutti, contaminati e soffriranno insieme ai figli della zizzania dei miei.
Diciamo, nel caso di Walter, qual è la soluzione per lui specificatamente?
Ma no, non
qual
per
è
lui.
Il messaggio di Dio per lui?
Non per lui, questo non è messaggio per Walter.
Ah no?
No, no. E anche per lui, ma questo è un messaggio per la Chiesa mondiale.
Mm-hmm.
Lui ha ricevuto un messaggio profetico mondiale. Va Walter, il Signore, e deve essere un fratello con saggezza, perché se gli dà un messaggio così vuol dire che il Signore sta guardando a lui. Il Signore si fida di lui per non avere paura e quindi di dare il messaggio. All'inizio non l'ha voluto neanche dare, ha detto: ma forse io stavo male, cattivo di gestione. Questo è un sogno profetico, parola per parola. Guarda, questo qui conferma anni di mia predicazione. Il messaggio non è per Walter, e sia per Walter, ma per tutti noi, per tutti i cristiani mondiali. Questo qui la profezia dice: uscite da Babilonia. L'hai letto adesso?
Sì.
Apocalisse 18:4. Uscite. Chi è Babilonia? Sì, sì. Numero uno l'America, numero due l'Europa, numero tre le chiese babiloniche. Possono essere cattoliche, evangeliche, quello che ti pare. Le chiese che si aprono al Sodoma, all'omosessualità, si aprono alla perversione. Quelle chiese lì sono più morte e stramorte che vive. Va bene?
Amen.
E i fratellini innocenti seduti in queste cassapanche da morto, che io chiamo panche saldapanche, sono colpevoli come i falsi profeti, perché loro non si mettono in ginocchio, non vanno da Gesù, non digiunano tutte le mattine finché scoprono cosa dice la Bibbia, se c'è ragione Geremia o tutti i falsi profeti dell'Israele moderna. Chi è Geremia? Geremia ci sono dentro io e chiunque altro predica questo messaggio.
Sì, sì.
Il Geremia di oggi sono tutti i fratelli profetici, compreso Walter. E Walter infatti era lì che li tirava per la giacca e dice: oh, cosa va a cercare il tuo stupido cellulare? Cos'è il tuo stupido smartphone?
Mm-hmm.
Oh, ma pensa all'anima, gli diceva. Lo diceva Walter, diceva
sì,
così, no?
Sì, sì.
Pensate alla salvezza.
Sì,
loro
sì.
Lo guardavano, ma sei impazzito, mi serve il cellulare. E che vabbè, morirai col cellulare in mano, che grande
mm-hmm.
differenza.
Mm-hmm.
Che l'angelo gli ha detto mezz'ora, massimo un'ora, se non si pentono.
Wow.
C'è altro?
Stavo pensando, guarda quanto grande è l'amore di Dio, perché anche in mezzo a questa distruzione l'angelo viene e dà un avvertimento e dà una possibilità a quelli che sono intorno di pentirsi, e quindi hanno mezz'ora tempo di pentirsi. Questo è
sì,
bello,
sì,
il Signore
sì,
è sempre
sì,
presente, anche all'ultimo secondo ti puoi pentire, puoi tornare a Dio. Grazie Gesù.
Sì, guarda, fratelli, io vi dico questo, tenete gli occhi su Gerusalemme. Bene, Gerusalemme è, spiritualmente è un orologio. È un orologio Gerusalemme. Ok, e quando vedete che stanno costruendo un tempio, in base alla profezia che ho spiegato nel corso biblico, Daniele capitolo 8, però se lo leggi non ci capisci niente, devi studiare tutte le scritture che ti do, perché è scritto in codice, è scritto in una chiave che non si capisce niente, se non c'hai il bandolo della matassa. Va bene, quando c'è il bandolo della matassa, tutte le profezie, tutte vanno a posto. E come c'è una chiave del computerizzato, clic clic clic, bang, tutti i programmi si aprono. Quando c'è il bandolo della matassa, lo capisci tutte le profezie. Il Signore mi ha dato il bandolo, non sono solo nel mondo, sicuramente no, ma dovete impararlo anche voi. Va bene. Allora, occhi su Gerusalemme. Quando vedete che fanno un tempio, che io ho insegnato a Daniele Ottoli, lo spiega. Quando vedete che stanno costruendo un tempio, vuol dire che hanno già fatto il patto dei 7 anni. Io credo che sarà pubblico, sono sicuro che sarà pubblico, sono sicuro al 99%, non sarà segreto, come certi pensano.
Ma il patto dei 7 anni non sarà firmato dall'Anticristo?
Esatto.
E allora se vediamo che stanno costruendo il Tempio, significa
è già
che
fatto.
Già sappiamo chi è l'Anticristo allora?
Sì, esatto.
Dovremmo saperlo.
Sì, lui sarà lo sponsor, il patrocinatore. Mm-hmm. Perché dice Daniele 9:27, dice lui confermerà il patto per 7 anni. Ora l'Europa ha già fatto dei patti per 7 anni con Israele ed altre nazioni limitrofe, le nazioni che sarebbe tutta l'area dell'ex impero romano, tutta, se vedi, tutte le nazioni che l'Europa ha fatto il patto sono tutte le nazioni che faceva parte dell'impero romano, tutto le coste del Mediterraneo, guarda caso, e l'hanno fatto, ed è l'ultimo, è scaduto, quando è che è stato? Un po' di anni che è scaduto, non l'hanno rinnovato. Uh-huh. E poi cos'è, il 12 mi pare che è scaduto, devo controllare, e non l'hanno rinnovato perché è un caos, cosa vuoi rinnovare? Uh-huh. Quindi hanno già fatto dei patti di 7 anni, ti ricordi che abbiamo insegnato questo per
sì.
tanto tempo, no?
Sì, sì.
E poi non l'hanno più rinnovato, cosa succederà? Verrà un uomo, un politico, che io credo che verrà da Magog, la Russia, confermerà il patto per 7 anni, mi segui?
Sì. Cosa significa confermerà?
Vuol dire che questi patti ci sono già stati, infatti sono già avvenuti, no?
Sì.
Si chiamava Enpi, ti ricordi?
Sì, sì, sì.
Adesso mi dimenticavo il nome.
Ah, credo fino al 2014 è stato.
2014?
Dicembre
non mi ricordo.
2014 sì. È finito questo.
Sì, 2013, 2014 sì. Lì. Infatti io dicevo che scadeva il 21 dicembre, 31 dicembre così scadeva, sì. E ho detto se lo rinnovano potrebbe essere gli 17 anni, non l'hanno rinnovato. Infatti aspettavo e ho visto che non l'hanno rinnovato e ho detto beh, faranno una pausa. E adesso infatti dice che l'Anticristo confermerà il patto per 7 anni.
Uh-huh.
Ok? E appena lo conferma scoppia una guerra subito. Daniele 11:21, vedi che dice conferma il patto e subito c'è una guerra, se tu vedi. Infatti Daniele 11, dal 21 al 45, tutta la carriera dell'Anticristo, ci sono esattamente 5 guerre, abbiamo contato, va bene? E la prima scoppia appena fa il patto, infatti primo Tessalonicesi 5:3 dice, quando gli diranno pace e sicurezza, ha fatto patto 7 anni, improvvisa viene la distruzione su di loro. Quindi appena fatto 7 anni scoppia una guerra, capisci?
Sì, e prima del patto di 7 anni non possiamo sapere chi è l'Anticristo?
No. A me il Signore non me l'ha rivelato.
Però non ci sono altre caratteristiche che lo rivelano?
Ma insomma, deve essere indemoniato, satanico, ah. Posseduto, figlio di non di buona donna. Cioè, è uno in imbroglione, è uno che sembra tipo Hitler. No?
Ma quando sono troppi potenziali.
Quando Hitler è salito la ribalta, Hitler era uno che tutti gli piaceva in Germania.
Uh-huh.
Va bene, era uno che perché prometteva tutto quello che volevi.
Mm-hmm.
Capisci? E ha mantenuto la sua parola Hitler, eh?
Sì.
Hitler e Mussolini hanno mantenuto la mia parola. Mio padre era un comunista stalinista, ma gli piaceva Mussolini. Dicevo Mussolini è l'uomo del popolo. Lui ha aumentato i salari. Cioè hanno mantenuto la parola. Il diavolo mantiene la parola. Fino a che punto, Angela?
Fino al punto che si innalza, come dice nella Bibbia.
Fino al punto che ti inganna.
Ah.
Non a te. E tu sei una,
speriamo,
tu sei una discepola,
amen.
Giusto?
Nel nome di Gesù.
Oh. Cioè, quando Mussolini e Hitler hanno ingannato le loro nazioni, si sono tolto la maschera, hanno guidato tutti prima le guerre e poi all'inferno. Ci siamo. Anticristo farà così, manterrà le promesse. Infatti, Daniele 11 dice, dividerà l'Anticristo, che viene chiamato il re del nord. Chiamato il re del nord. E dividerà la terra per guadagno. In inglese dice shall divide the land for gain, in italiano non so come dice, quindi dividerà la terra per guadagno. Cosa farà? Cosa fa Hitler e Mussolini? Andato, alzato i salari, questo, quell'altro, ma davano per cosa? Per guadagno, come quelli che fanno il Vangelo di prosperità, danno a Dio $100, 100 euro, dice così Dio mi dà 10.000 e buonanotte, tu non stai sacrificando un fico secco, stai investendo. A posto?
Sì, amen.
Altre
sì,
domande sì, o sì. Controdomande?
No, allora ha detto che non possiamo sapere chi è l'Anticristo perché sarà un politico posseduto che inganna e quindi non si sa ancora.
Sarà uno come Tony Blair, secondo me, uno con un grande sorriso, un Obama, un Obama Blair, uno.
Sì, solo che non verrà dall'Inghilterra né dall'America, no. Ma verrà da Magog.
Da Magog, solo che sarà un tipo così, capito? Sarà un tipo, forse una specie di Medvedev, sai, Medvedev, il braccio destro di Putin, no? Uno che tutti, Medvedev piace a tutti. Pacato, umile, io pensavo che poteva essere lui, infatti.
Ma ancora può esserlo?
Ancora può esserlo, sì.
Ci sono tanti politici che sono potenziali, che hanno le caratteristiche di esserlo. Quindi.
Sì, poi c'è questa Kazakhstan, c'è questa la capitale Astana, che è anagrammata si legge Satana. E è una capitale nuova che hanno appena costruito e sembra che il leader di lì sta facendo tutte le riunioni ad Astana. Infatti sono appena andati lì la Turchia, l'Iran e la Russia e hanno fatto un accordo. Non so se l'hanno fatto a Astana, però ultimamente, però ne hanno fatto uno a Astana poco tempo fa. E non mi ricordo dove l'hanno fatto, però sembra che sto Kazakistan, Astana, tutto sia fatto sul modello dell'anticristo, tutto satanico, tutto 666. Vabbè, comunque vedremo se viene da Astana, se viene da Kazakistan. Perché Kazakistan è Magog, eh? Capito? Può essere la Cecenia, può essere. Vedremo, amen.
Amen.
Per adesso non mi sbilancio, d'accordo?
Amen.
Adesso i fratelli mi scriveranno, per favore, dimmi che credi che sia. E molti mi hanno scritto, frate Giuseppe, dammi solo, ti prometto che non lo dico a nessuno, guarda. Guarda, sono onesto con voi, il Signore non me l'ha detto.
Guarda, domanda veloce noi da parte
abbiamo,
di...
Noi abbiamo, qui abbiamo una bocca grande, abbiamo qui, abbiamo una radio bocca, e quindi il Signore... prima di dirlo a noi o qualche altro cristiano che ha una bocca più grande di noi, magari la televisione, il Signore non lo dice, perché se noi suoniamo tutte le trombe, capito? Ci sono fratelli che mi hanno supplicato, per favore dammi l'impressione.
Ho una domanda,
vi ho dato l'impressione, un Medvedev, un Tony Blair, no Tony Blair, quello è troppo, ormai si è bruciato quello. Però quando lui è venuto, lui era uno di sinistra, centrodestra, eccetera, ha imbrogliato tutto, Obama lo stesso, e sarà imbroglione come loro, capito? Che tutti si fideranno, ma questo promette di tutto, chi promette di più? Come all'asta, i politici sono come un'asta, chi promette di più? Io prometto luce nei campi, così lavorerete anche di notte, sa la barzelletta?
Oh, wow, grazie.
Sa la barzelletta?
No, quale barzelletta?
La barzelletta dice che Stalin o Lenin, non mi ricordo, ha promesso la luce nei campi. E allora tutti hanno votato comunista perché questo promette la luce nei campi. Così i contadini hanno la luce nei campi. Dici sì, così lavorerete anche di notte. Prometto pane e lavoro, il lavoro per voi, il pane. Andiamo avanti. Andiamo avanti, sai. Mi piacciono le barzellette che hanno un significato, no?
Sì, 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 che danno un messaggio.
Allora,
domanda veloce sull'anticristo, va. Visto che siamo sul soggetto, da parte di Claudio, un nuovo fratello.
Quando è arrivata?
Arrivata tempo fa.
Tempo fa.
Non so, qualche giorno fa.
Allora, dimmi.
E dice, volevo dire, Claudio, buongiorno fratelli, innanzitutto volevo dire che vi seguo molto su Radio Blast, è diventata il mio riferimento. Ogni domenica non mi perdo la diretta che fate riguardo l'attuale situazione globale. Riguardo l'anticristo, ho pensato al nuovo segretario ONU, Guterres. Cosa ne pensa fratello Giuseppe?
No, è Guterres.
Guterres?
Sì.
Cosa ne pensa fratello Giuseppe?
Allora, Guterres. Guterres, dunque, guarda, Guterres è un portoghese, lui. Era presidente, era primo ministro, presidente del Portogallo. E questo qui è un esperto diplomatico. E senti, questo qui praticamente è specializzato a fare la pace, quello che è un grande fare compromessi. Lui è quello tra i più bravi a far quadrare il cerchio, mette sempre d'accordo tutti. Questo è Guterres, capito? Basta, quindi semplicemente
credi che lui potrebbe essere l'anticristo, sì o no?
No, non credo, perché Daniele 11:21 dice che la profezia dice che sarà una persona alla quale non spettava la dignità regale. Daniele 11:21. Quindi non può essere il capo dell'ONU, perché lui è stato investito in grande autorità, capisci? Quindi dice la profezia dice che verrà senza rumore, Daniele 11:21 parla di come viene l'anticristo, cioè viene senza farsi notare, cosa che non è possibile per il segretario dell'ONU. e dice che l'anticristo si impadronirà del regno, cioè il regno mondiale, perché Daniele, la profezia, era prigioniero in Persia, che aveva l'impero mondiale, no? Quindi quando dice il regno dice, parla del mondo. Quindi dice, questa profezia dice che l'anticristo verrà senza rumore, si impadronirà del regno mondiale, del regno del mondo, a forza di intrighi. Quindi non in modo ufficiale, appoggiandosi, certamente non si appoggerà alla istituzione più alta che c'è, l'ONU. Se fosse questo Gutierrez, diventerebbe anticristo grazie alla sua carica che è segretario dell'ONU, che è la più alta carica mondiale. Quindi non va con le profezie, la mia risposta è no.
Ok, grazie. E voglio che andiamo, se possibile, al messaggio più importante di oggi, quello su come prepararci per questi tempi che verranno, le guerre e così via. E abbiamo un messaggio che è più indirizzato ai discepoli, a quelli che vogliono essere leader per Gesù. Però facciamo prima una pausa, mettiamo una bella canzone e poi andiamo a questo messaggio principale sul tempo della fine e cosa dobbiamo noi fare per essere pronti e come sopravvivere e come continuare a servire il Signore. Non solo sopravvivere.
Amen.
Possiamo ascoltare prima la canzone Cercatemi e vivrete, un bel messaggio per noi.
Vedo sempre più violenza, più male sulla terra. Giovani accasciati, bimbi abbandonati, e il prezzo del piacere di chi decide solo per sé.
Cinciti fianchi come un prode. lasciato tutto per seguire me, che ha spezzato